Roma, 11 maggio 2004, ore 1. Nicola. Mamma, mi stai implorando perché Chiara arrivi alla tua intelligenza, ma più ancora al tuo cuore, la testimonianza di un miracolo avvenuto, ma non recepito, dalla vostra umanità che cerca sempre il sensazionale. Il bambino senza cervello non poteva assolutamente vivere neppure un giorno. Invece è nato con parto normale, perfettamente formato di tutte le sue parti. Mamma, non basta che un essere che vive ancora in simbiosi nel grembo materno riceva la vita e venga nutrito attraverso il cordone ombelicale dalla madre, perché ci deve essere una partecipazione reale della volontà per poter crescere. Cosa che non era possibile dato che mancava di tutta la massa del cervello da cui partono tutti gli impulsi esistenziali e vitali. È come se tu stessi imboccando un pupazzetto di peluche. Comprendi, mamma, l'eccezionalità del miracolo? È la potenza di Dio che crea dal nulla. Come tu, creatura, non puoi creare neppure un fiore se non hai la terra, l'acqua, il sole, l'aria, così è di un essere umano privo di cervello. Chiedilo a Maria Tecla, che ti confermerà. Roma, 12 maggio 2004, ore 4:45. Nicola, scrivi, mamma. Ieri è venuta a trovarmi Edmea, che conoscevo da quando entrambe militavamo nell'Azione Cattolica di Santa Lucia, lei presidente ed io segretaria. Il parroco era allora Don Alessandro Plotti, ora arcivescovo di Pisa, al quale faccio leggere i miei scritti. Non ricordavo più niente di quegli anni, anzi l'avevo confusa con Edmea di Rocca di Papa che si occupava e curava la diffusione del poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta. Edmea, man mano che parlava, mi comunicava e ridestava in me ricordi assopiti con tale nitidezza come se avesse fatto girare su cardini arrugginiti dal tempo una porta che ora ben aperta ne rilevava la bellezza e la luminosità. Tutto ricordava. Che Peppino, mio marito, faceva raccolta di francobolli, come lei che faceva da dama di compagnia alla cognata del presidente dell'allora Partito Comunista, per invito pressante di Nicola fu incaricata di una missiva da portare alla sede del partito in via delle Botteghe Oscure. Non trovò nessuna difficoltà, perché sapevano che faceva parte della famiglia del presidente e con quella prima missiva diede il via ad altre due a Berlinguer, direttamente a casa, prima di morire, e che operarono la salvezza di quell'anima. Quello che ieri mi ha stupito in Edmè è quella nitidezza di immagini che in questo momento mi riporta a Rocca di Papa, la domenica, quando la moglie di Berlinguer andava a messa mentre il marito restava fuori ad aspettarla. È stato un richiamo a quello che si sarebbe verificato oggi? Credo proprio di sì, perché nulla è casuale nei disegni di Dio. Il suo amore infinito ti segue come l'ombra segue il corpo. Dio ci chiede solo quell'eccomi, Signore, come lo chiesi al Figlio libero e perfettissimo che lo portò su di una croce, come lo chiesi a Maria che accettò di condividere con il Figlio la passione e morte in un bagno di sangue. Solo dopo il premio, grande e incommensurabile. Ma solo dopo e non prima. Roma, 13 maggio 2004, ore 5:45. Nicola. Mamma, il miracolo di cui Tecla ti aveva parlato, che lei doveva testimoniare attraverso la sua parola di medico, pregandoti di intercedere presso Dio Padre, specificandoti che si trattava di un'operazione difficilissima che lei mai aveva fatto e che era fissata il 13 maggio 2004, si riferiva proprio alla massa tumorale da asportare, come richiesto alla madre dai vari medici. Ma la fede della madre, che implora la potenza d'amore di Dio Padre, opera un nuovo atto creativo. Un bambino, privo completamente di cervello, che nasce con parto normale e perfettamente formato nelle sue parti che ne compongono lo scheletro. Solo Dio crea dal nulla. Grazie, mio Gesù, grazie, Maria Santissima. Grazie, Nicola. Nota al messaggio del 13 maggio 2004. A Tecla erano pervenute due segnalazioni da parte di Mariangela, a cui aveva risposto affermativamente. Entrambe le suddette facevano parte del gruppo di Caserta che Nicola Alimente guida dall'alto. Una aveva bisogno dell'oculista e l'altra si appellava a Tecla, quale cugina di Nicola, perché le confermasse dell'avvenuto miracolo del bambino senza cervello. Immediatamente a termine dell'operazione ricevo una telefonata dalla signora stessa che aveva subito l'intervento di cataratta, che emozionatissima mi illustra le varie fasi dell'intervento e come Tecla gridasse: è l'intervento più difficile che io abbia mai fatto e che mi ha tolto 10 anni di vita. Io non faccio miracoli, è Dio che fa miracoli. Roma, 16 maggio 2004, ore 16:50. Nicola. Mamma, immersa nella lettura emozionante della rivista cattolica di informazione Gesù sorgente dell'amore misericordioso, hai rivissuto i momenti magici del pellegrinaggio a Fatima guidato da padre Raffaele Crivello dei Servi di Maria del 13 maggio 2001. Eravamo alloggiati in un albergo nei pressi dell'Annunciazione, la casa che ricordava l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Maria, hai trovato grazia presso Dio. Padre Raffaele celebrò la Santa Messa all'altare dell'Annunciazione. Guardavo con commozione la piccola casetta della Vergine, modesta e linda, quando noto come le pareti mancassero di rivestimento, di intonaco, lasciando vedere la pietra nuda. Non so se per associazione di idee, mentre pregavo mia figlia Maria di scattare una foto, pensavo: basterebbe prendere le misure precise e confrontarle con la Santa Casa di Loreto. Sarebbe la prova più vera ed inconfutabile che essa sia veramente stata la casetta dove Maria Santissima, all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, rispose con il suo sì incondizionato alla volontà di Dio Padre. Roma, 2 giugno 2004, ore 7:20. Nicola, mamma, fai arrivare questa mia supplica alla madre del piccolo Mario, che dal cielo si unisce a tutti i bambini fatti oggetti dell'odio del vinto Lucifero e subiscono le atrocità più sconvolgenti. Mamma mia, sono il tuo piccolissimo figlioletto, nato solo dall'amore e dalla potenza del Padre Celeste, che ha voluto esaltare la tua fede e consolare non solo gli altri miei fratellini che, oppressi e terrorizzati dalle crudeltà di uomini che non sono più uomini ma mostri, ma anche per salvare soprattutto quelli del mio stesso sangue che la tua fede ha messo al mondo e fatto nascere. Io non potevo vivere in questo mondo. Il mio amico Nicola ha implorato per te, mamma, e ti ha resa degna del dono più grande che una madre terrena potesse ricevere. Mamma, io ora qui vedo tutto e comprendo tutto perché sono immerso nella luce di Dio. Strappano gli occhi ai bambini come me per fare cose orrende. Mamma, ti supplico, impedisci e consola le mamme di questi bambini. Anche loro hanno avuto una mamma ed un papà. Non perdere tempo. Consegna la testimonianza perché altrimenti non ti credono. Mamma, è Gesù che te lo chiedi. Vedrai, mamma, come sono bello. Ringrazia prima Gesù, la Madonna e poi Nicola. Sono tutti pieni di luce. Ciao, mamma, il tuo Mario. Roma, 9 giugno 2004, ore 5:16. Nicola. Mamma, testimonia sempre, è proprio necessario, credimi. Qual è l'intoppo perché la causa della mia beatificazione prenda il largo? I soldi necessari che la curia vescovile non ha? Una volta per flash ti feci intravedere che l'aiuto poteva arrivare anche dall'esterno sotto forma di prestito. Successivamente sarebbe stato il ricavato dei miei libri a saldare il debito. Nulla è impossibile a colui che a Cana di Galilea dice ai servi: riempite le giare di acqua, e quella si trasformò in vino eccellente. È sempre Gesù che opera, e quando gli uomini non comprendono, allora scuote le loro coscienze fino a farle sanguinare, perché li vuole salvi. Mamma, fai fatica a scrivere, lo so. Adesso vai a letto. Domani è un altro giorno. Roma, 11 giugno 2004, ore 6:30. Nicola. Mamma, alla tua sofferenza fisica hai opposto l'aiuto incondizionato della mamma celeste e ti sei trascinata fino alla sala da pranzo che ha visto per tante notti lei, la purissima china, a consolare il tuo dolore. Mamma, abbi ancora tanta fede. Noi dal cielo vediamo cosa ti costa il testimoniare. La penna ti cade dalle mani, la vista è appannata, non sei più in grado di accudire e portare avanti i minimi atti necessari per consentirti di dire: questo è un altro giorno. Vedi e ti confronti con padre Raffaele, anche lui accusa i colpi del suo lungo pellegrinare in questa terra così ottusa e priva di amore. A volte sente in te l'impulso di un piccolo atto di amore che possa portare lenimento al suo soffrire, ma lui ti rimanda al Papa. Stai col Papa, Pina, mangia e dormi. Sì, mamma. Padre Raffaele ti spinge alla fonte della verità. Il Papa Santo, che sotto le apparenze di una sofferenza fin troppo palese, nasconde l'eroismo, di una fede talmente grande da spostare le montagne, quella fede necessaria che rende palese agli uomini così ottusi del 2004 che Dio solo è grande. Adesso vai in pace, mamma, e riposa in noi che ti amiamo. Roma, giugno 2004, ore 1:50. Nicola, mamma, sei ancora una volta china sul tavolo della sala da pranzo, mentre ti accingi a tradurre in parole le immagini vertiginose degli avvenimenti di ieri. Gesù, Maria Santissima e non ultimo io, Nicola, ti siamo grati per la tua fedeltà al nostro pressante invito di rendere vivo anche ai futuri il continuo operare del nostro amore infinito. Nicolò mio, tu parli di immagini, io per paura di non farcela raccontare e testimoniare gli avvenimenti tutti eccezionali di ieri, comincio proprio dal più esaltante. Padre Raffaele, che nella celebrazione del sacrificio eucaristico delle 17:30, visibilmente commosso, rende testimonianza all'intervento eccezionale di Nicola che lo libera da una operazione quanto mai traumatica. Era stato ricoverato al San Camillo, al pronto soccorso, per i noti disturbi alla vescica, ma l'impossibilità di mettere il catetere spinge il professore del reparto di urologia a decidere per l'immediato intervento chirurgico. Le prospettive non erano certo rassicuranti e padre Raffaele eleva la sua implorazione al padre tramite Nicola. Arriva in suo aiuto un infermiere che in un attimo mette il catetere, mentre non erano riusciti né il medico del pronto soccorso né il professore del reparto di urologia e i suoi assistenti. Mentre scrivo, una verità colpisce la mia mente. Ma quel tale, l'infermiere, non era lo stesso Nicola? Padre Raffaele non era nuovo a questi aiuti improvvisi, li aveva anche testimoniati. Ora testimonierò gli altri avvenimenti di ieri. Aspettavo Mariangela che aveva un appuntamento con la professoressa Navarini per le 2, ma il treno si ferma a Fondi per un tempo indeterminato, un'ora. Salta l'incontro con me delle 11, il pranzo, ma non il colloquio con la Navarini. Mariangela, trafelata, arriva da me, ma la nostra conversazione è allietata da Arturo, il cagnolino di Maria. Si fa tardi e preferisce rientrare a Caserta. Come riassumere questo incontro con Mariangela? Gli attacchi del vinto sono stati evidenti e questo ti dà la certezza che Maria Santissima ha fretta di arrivare alla vittoria definitiva. Il mio osanna di ringraziamento e di lode si unisce al coro osannante del cielo e della terra e di tutti coloro che in te credano, amano e sperano. Sabaudia, 30 giugno 2004, ore 12:30. Nicola, mamma, scrivi a Teresa, è proprio necessario. Mia cara Teresa, riallacciare un rapporto che non sarebbe dovuto andare a singhiozzo tra tua madre e te, la figlia altrettanto cara al mio cuore, è proprio quando il mio ciclo vitale si sta per chiudere, è per me doloroso. Ma sento il bisogno di chiedere a te, a Pier Giorgio e ai tuoi figli, perdono se non vi ho saputo amare e comprendere. Lo stesso farò con i tuoi fratelli, nel desiderio vivo di non suscitare le loro suscettibilità. Vogliatevi bene, come io ve ne ho voluto. Avrei voluto vedervi tutti riuniti come osavo una volta, ma i tempi sono cambiati. Vi abbraccio con tanto affetto, tua madre. Sabaudia, 16 luglio 2004, ore 12. Nicola, mamma, io confermo. Mia cara Teresa, proprio in questo momento ricevo una telefonata da Giovanna, che mi dice di avere avuto assieme ad altra posta indirizzata a Maria Alessandra Reina ed Alberto Rossini la tua partecipazione del 25esimo anniversario del tuo matrimonio. Giovanna ha preso la casa abitata dai coniugi Rossini e la posta arriva ancora al loro indirizzo. Io ti avevo spedito una lettera, a prescindere dalla comunicazione del tuo anniversario. Mentre sono felice di augurarti ogni bene a te, Pier Giorgio, ai tuoi figli e ai miei nipoti, ti prego di perdonare a questa vecchia madre, così svanita, ogni sbaglio o mancanza nei vostri riguardi. Sai però che sempre vi ho amato e che solo Gesù conosce ogni più piccolo nostro atto. Viviamo in pace, nell'abbandono totale a colei che come madre ci comprende e ci ama, Maria Santissima, Madre nostra speranza. Un abbraccio a tutti voi, tua madre. Sabaudia, 29 luglio 2004, ore 10:30. Nicola. Mamma, il mio compito è confermare ogni parola che tu scriverai, perché essa arriva a te direttamente dallo Spirito Santo. Messaggero di oggi, 29 luglio del 2004, apre al mio spirito orizzonti assopiti dalle lune dei miei 89 anni, ma non spenti, perché eterna è la verità che essi testimoniano. La notizia che porta la firma di Romana Petri. L'amore eterno esiste. Mi spinge a prendere in mano un abiro ed elevare al Dio eterno ed incorruttibile il mio osanna di ringraziamento e di lode. Mi trovo a Sabaudia in una villetta ed ho davanti a me uno scenario che mi parla un linguaggio particolare, l'amore eterno dell'autore di tanta serenità e bellezza. Ed esso la dona tutta e non ti chiede nulla in cambio, solo un attimo di sosta, fermare il tuo pensiero, il tuo sguardo. A questa natura così rigogliosa di verde, di acqua, di sole, di cielo azzurro, di pace, di silenzio mistico. Sono tornate le farfalle, le rondini, gli uccellini cinguettano ed all'ora di pranzo si affacciano fiduciosi in attesa della nostra generosità. Sì, anche le mosche. Mentre ricordo per contrasto quando le nuove conquiste dei superuomini adoperarono il micidiale DDT e uccisero sì le mosche, ma anche le rondini, che non trovarono più il naturale sostentamento nel loro lungo viaggio di trasferta dalle zone fredde del nord alle zone assolate del sud. Prima che padre Raffaele partisse per San Giovanni Rotondo, a me, che mi infastidivo per una mosca che imperterrita continuava a posarsi sulla sua fronte al momento del sacrificio della Santa Messa, mi dice: «Pina, non ti preoccupare della mosca, ha una vita così breve». Ma l'articolo sul quotidiano Il Messaggero della Petri trova lo spunto sulla coppia fedele, che ormai ottantenne si ritrovano ancora amanti nella casa di riposo che li ha accolti. Come non scorgere in questo episodio l'amore eterno di Dio Padre, che si piega amoroso sulla sua creatura che attira sempre a sé? Sabaudia, 4 agosto 2004, ore 16 e 10. Nicola. Mamma, sempre più difficile per te rendere testimonianza degli avvenimenti che si svolgono con tanta rapidità sotto la possente spinta dello Spirito Santo. Tutto va verso l'epilogo di un progetto voluto da Dio Padre ab eterno pensato e continuamente adattato alla volontà libera della creatura, la sola che ne rendeva valida l'attuazione. Il mio spirito, la mia intelligenza e la mia sensibilità spigolano alla ricerca di ricordi oramai così sbiaditi e di cui mi sento così estranea. Ma quale questo progetto voluto dal Padre, realizzato dal Figlio attraverso il sì di Maria, la fanciulla di Israele, la tutta pura, la tutta umile che ne realizza l'attuazione? E solo alla fine dei tempi? La vittoria totale e definitiva della donna vestita di sole che si staglia purissima ed abbatte ogni resistenza avversa. Ne seguo con trepidazione e commozione insieme e dei riflessi lieti accrescono la mia fede. Ho davanti a me il quotidiano La Repubblica e leggo: uno starnuto vi condannerà. Basterà un solo capello, una goccia di sudore e il DNA sarà lì, a dimostrare la colpevolezza o meno del soggetto. Oggi telefono al vescovo Pecile. Non pensavo di trovarlo. Avevo bisogno di una conferma. Padre Raffaele era a San Giovanni Rotondo ed in procinto di un altro intervento. Sento Gesù che mi dice: non sono io che aiuto padre Raffaele a superare la prova, ma è lui che mi aiuta a superare le mie 3 ore di agonia. Mi sento scoperta, ma Pecile me ne dà conferma e mi dice: sì, è così. Ma dal dire e il fare c'è di mezzo il mare. Come tradurre in parole scritte e leggibili verità così profonde? Chiederò a Nicola quella luce dello spirito che mi è assolutamente indispensabile perché non cada in tentazione. C'è una croce dove 3 moribondi stanno consumando la loro vita ed imploro un aiuto. C'è un sacerdote che anche lui si appresta a chiedere aiuto per sé, ma la sua implorazione va al di sopra di quel momento particolare che lo riguarda come uomo e recepisce l'implorazione di aiuto di 3 moribondi, di 3 condannati allo stesso patibolo infame che hanno bisogno di lui, sacerdote, il solo che può implorare Dio Padre senza chiedersi se sono o meno colpevoli. Lui è il sacerdote. Colui che può assolvere nei momenti ultimi in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, chi, pentito, invoca il suo aiuto. Dirà: al ladrone pentito, oggi sarai con me in paradiso, ed all'impenitente, ascoltami amico, io, Dio, voglio salvarti, ma devi volerlo anche tu. Sabaudia, 19 agosto 2004, ore 16:30. Nicola, scrivi mamma, anche se patita, la verità, fino a quando sei viva, devi testimoniarla. Ieri un giorno terribile. Le notizie provenienti da San Giovanni Rotondo, casa sollievo della sofferenza, sulla salute di padre Raffaele che da più di un mese vi è ricoverato, erano sempre più allarmanti e tuttora non lasciano sperare in una soluzione positiva, rapida. Ma stanotte, guardando l'immagine di Gesù misericordioso, mi sono sentita apostrofare. Mia piccolissima creatura, hai dimenticato le mie promesse? Non sai che solo io, in un attimo, posso realizzare il mio programma di amore da sempre attuato in ciascuna mia creatura e quasi sempre a sua insaputa? Credi e spera, perché sono un Dio fedele. Un piccolo atto di amore vostro mi commuove e mi porta a ricoprirvi di doni, il tuo Gesù di Nazareth. Sabaudia, 25 agosto 2004, ore 18. Nicola, mamma, io confermo, scrivi pure. Oggi il quotidiano La Repubblica. Migliaia di giovani per il 25° appuntamento a Rimini per il meeting di comunione e liberazione. Il Papa, no alla clonazione umana. Rimini, inviato Marco Marozzi. Il meeting di comunione e liberazione per lanciare un monito durissimo contro la clonazione umana, il tentativo dell'uomo di appropriarsi delle fonti della vita. Fa poi il confronto fra nazismo e il permesso concesso in Gran Bretagna a clonare embrioni umani per fine di ricerca medica. L'uomo nella sua presunzione si erge ad arbitro del bene e del male e ne resterà schiacciato. E per Flash, quando l'uomo avrà fame, saranno clonate le mucche, ma allora non saranno più pazze. A Rimini ci sono state le testimonianze di due donne delle Brigate Rosse che si sono staccate dal partito, l'ho seguito da Radio Maria. Nicolò, non so se potrò ancora seguirti nel ruolo di scrivente, sono tanto a terra, ma ancora avrei tante cose da testimoniare. Un nome, stamani, mi ha ricordato un avvenimento oramai sbiadito, Giuliano Ferrara. Era lo stesso giorno in cui lasciava definitivamente la RAI di via Teulada ed io ero l'autore di una missiva personale. In essa gli contestavo la sua opposizione a riconoscere che l'Italia era una nazione cattolica. Come negare l'entità di una nazione dove non c'è angolo sperduto, in cui non ci sia una chiesa, un campanile che chiama a raccolta i fedeli per elevare al Dio unico il loro osanna di ringraziamento e di lode. E le meraviglie delle cattedrali e le opere d'arte, vanto della civiltà dell'amore, che hanno ispirato i poeti e geni e che sono vanto e richiamo per tutti i popoli e suscitano meraviglia?